Eravamo in questa stessa sala per presentare il libro La rivoluzione italiana di Petri Cocleri, di cui Alberto Leoni era il curatore dell'edizione italiana, e il dottor Mieli anche in quell'occasione diede il suo apporto di intervento e di qualificatissima esposizione. Questa sera ci troviamo invece a presentare un libro di cui Leoni è autore a pieno titolo, un libro che ha un richiamo di attualità molto impellente e che sta avendo un ottimo successo. Siamo già alla seconda edizione e contiamo che diventerà un punto di riferimento importante nella storiografia di quest'ultimo periodo. In questo senso le edizioni Ares, che qui rappresento, continuano la loro opera di alta divulgazione culturale anche in campo storico. Abbiamo pubblicato diversi libri, non di controstoria o di revisionismo, libri di storia, libri che si sforzano, per quanto è possibile agli storici, di raggiungere quel minimo di verità documentabili che consentono poi le prese di posizioni e le articolazioni soggettive che ciascuno è tenuto a svolgere. Secondo un noto e abusato aforisma, gli storici sono profeti voltati all'indietro, nel senso che è inevitabile che chi scrive oggi del passato è condizionato dal modo di pensare l'oggi, e del resto si scrive la storia per il presente e addirittura per il futuro. Ma non mi voglio dilungare in preamboli, richiamo soltanto alcuni titoli della stessa collana in cui compare questo libro. Abbiamo incominciato con Il risorgimento da riscrivere di Angela Pellicciari, abbiamo pubblicato due libri sulle insorgenze, questa pagina dimenticata della storia italiana, la resistenza nei confronti dell'invasione delle idee giacobine a seguito delle campagne napoleoniche e poi della rivoluzione francese. Abbiamo pubblicato due libri di Massimo Caprara, che per 20 anni è stato il segretario di Togliatti, un libro di ritratti di personaggi che lui aveva conosciuto, e un altro libro dedicato proprio a aspetti inquietanti della situazione di Gramsci, del modo in cui è vissuto ed è morto Gramsci. Il libro è appunto Gramsci e i suoi carcerieri. E recentissimamente abbiamo pubblicato un libro di Luciano Garibaldi sulla fine di Mussolini, La pista inglese, che solleva uno scenario abbastanza inquietante, legato anche alla situazione paradossale dell'inaccessibilità archivistica dei diari di Claretta Petacci, che è oggetto anche di controversia di cronaca in questi giorni. Chiedo scusa per essermi dilungato più di quanto avrei voluto. Ringrazio il Centro Culturale di Milano per questa collaborazione graditissima che svolgiamo da diversi anni, e lascio la parola subito a Renato Farina, che con il dottor Mieli poi animerà la sera.
Prendo la parola solo per dire di venire qui davanti a quelli che sono in piedi, che c'è posto, anche per cui un minutino ci sistemiamo per cominciare con calma. Dopodiché parla l'autore Alberto Leoni. Qui ci sono ancora 3 posti, poi...
Ringrazio innanzitutto tutti coloro che sono intervenuti questa sera, un pubblico che vedo abbastanza numeroso, due autorevoli relatori come Paolo Mieli e Renato Farina, e soprattutto le edizioni Ares nella persona del professor Cesare Cavalleri, che dopo il successo della Rivoluzione Italiana mi ha permesso di scrivere un altro volume di storia. Ma ringrazio la redazione dell'Ares per un ulteriore motivo, e perché mi ha costretto in un certo qual modo a rendere contemporanea un progetto di storia che avevo in mente da molto tempo. Faccio un breve passo indietro. Originariamente l'opera era stata concepita come una storia militare della Chiesa, una storia militare del cristianesimo, e l'obiettivo era quello di recuperare una tradizione, una cultura che era stata persa nel tempo. Io ricordo sempre, cioè io ero rimasto stupito quando, guardando il calendario liturgico, vedevo che il 6 agosto, per esempio, è una festa, la festa della Trasfigurazione, istituita per celebrare la vittoria di Belgrado nel 1456 contro le armate turche di Maometto II. Il 12 settembre la festa del Nome di Maria, l'assedio di Vienna, 1683. Il 14 settembre è la festa dell'Esaltazione della Santa Croce, istituita per celebrare la vittoria dell'imperatore bizantino Eraclio contro i Sassanidi. E il 7 ottobre, festa del Santo Rosario, come forse molti sanno, è l'anniversario della battaglia di Lepanto. Però una cosa di questo tipo sembrava aver poco respiro, e in effetti era così, oltre che per le dimensioni dell'opera. In realtà poi i fatti dell'11 settembre hanno costretto un po' tutti a ripensare sia la guerra che la pace, e a ripensare sia l'Islam che il cristianesimo, cioè l'Occidente, che comunque è stato informato, costituito, fatto dalla tradizione cristiana. Un luogo comune è quello per cui l'Islam e il cristianesimo si dicono religioni di pace, ma in realtà si massacrano a mansalva, per centinaia di anni. E in effetti, in apparenza, questo è vero. Però già da subito possiamo indicare una differenza fondamentale nelle due tradizioni militari, se così le possiamo chiamare. Il cristianesimo eredita la responsabilità della difesa che una volta spettava l'impero romano, e questo già dal III secolo, quando le conversioni e quando l'immissione di cristiani nell'esercito e nella struttura burocratica imperiale furono assai massicce. Questa concezione di difesa, di difesa strategica, che poi naturalmente permetteva la controffensiva e permetteva anche la conversione forzata dei pagani, sassoni e successivamente lituani, prussiani, con l'ordine teutonico, è comunque una concezione di difesa strategica, difesa di ciò che vale, del territorio, delle case e così via. La conversione, forzata o meno, serve a rapacificare una popolazione con la Chiesa e con i cristiani. È un po' diversa la situazione per quanto riguarda l'Islam, dove per la prima volta e unica nella storia troviamo un fondatore di una religione che è stato un provetto comandante militare. Maometto è stato un ottimo comandante sul campo, coraggioso, audace, e attraverso la forza della spada ha potuto unificare tutta la penisola arabica. Successivamente, alla morte di Maometto, le tensioni che covavano all'interno dell'Islam vengono scaricate verso l'esterno e comincia la grande epopea della conquista islamica, che comincia nel 636 e così, adesso andando per sommi capi, nel 678 sono già sotto le mura di Costantinopoli, vengono respinti due volte in due battaglie navali, l'Iran viene conquistato dall'Islam, tutta l'Africa settentrionale viene appunto conquistato dalle armate islamiche, cade la Spagna visigotica e Poitiers convenzionalmente è il punto più a nord raggiunto dall'Islam. La cosa sembra acquietarsi un poco, ma l'Islam, le potenze arabe capiscono di avere la possibilità di sferrare un attacco navale, e comincia la grande guerra del Mediterraneo centrale con la conquista della Sicilia, della Calabria, di Taranto. Bari diventa un emirato, con la, come si dice, con basi pirate come sono, possono essere Frassineto e altre basi pirate che mano a mano vengono, vengono distrutte. La supremazia nel Mediterraneo centrale tocca le repubbliche marinare e comincia l'epopea, invece la controffensiva cristiana, che è quella delle crociate, cosa che durerà per due secoli. Mi interessa soltanto dire due cose per quanto riguarda sia la Spagna della Reconquista che la Outremer, vale a dire i regni crociati in Palestina. È interessante vedere come i cristiani che vivevano a contatto con i musulmani avevano, sia pure guerreggiando, avevano imparato a convivere con gente di altra religione, e anzi apparivano ai crociati che venivano dall'Europa centrale o settentrionale come dei mezzi traditori, dei ramolliti, gente che comunque trattava col nemico, mentre invece probabilmente si trattava di un'interazione con un nemico, con un avversario che comunque andava rispettato. Finiscono le crociate e il ruolo egemone dell'Islam viene preso dall'impero turco. Dal 1389 al 1717 le armate islamiche cercheranno di conquistare per due volte Vienna, minacceranno l'Italia più di una volta e fino alla fine. Ed è in questo periodo che secondo me l'Europa cristiana, soprattutto l'Europa latina, meridionale, slava, scrive pagine di valore altissimo. Ed è un peccato che ci siano dei personaggi che sono poco conosciuti, come per esempio Marcantonio Bragadin, che dopo la presa di Famagosta si fa scuoiare vivo senza emettere un grido, mormorando solo un miserere. Oppure un personaggio che a me è sempre stato simpatico, che è Paolo Simeoni di Chieri, un cavaliere ospitaliere, faccio una brevissima digressione per dire il carattere avventuroso del personaggio, e viene preso prigioniero, è un galeotto a Tunisi, e Carlo V sta assediando Tunisi, non ce la fa sfondare. A un certo punto Paolo Simeoni cosa fa? Corrompe una guardia, riesce a liberarsi, libera poi tutti gli altri carcerati, fanno fuori le guardie, escono dalle prigioni e conquistano Tunisi dall'interno. Sembra un film d'avventura, ma è una realtà storica. Successivamente il Barbarossa cercherà di razziare la Francia meridionale, Nizza, e in particolare Nizza, avendo come alleati i francesi, ma trova a difendere Nizza ancora una volta Simeoni. Naturalmente Barbarossa è arrabbiatissimo, vuole la testa di Simeoni su un piatto, ma la cosa gli va male. E quella sconfitta è decisiva perché segna la rottura dell'alleanza tra Francia e la Francia e i pirati algerini. Questo per dire come un personaggio possa, abbastanza ignorato, possa aver cambiato il corso della storia almeno in due occasioni. E c'è poi un altro personaggio che è molto importante, almeno ai tempi era considerato uno dei più grandi eroi della cristianità, che oggi è abbastanza ignorato, ed è Skanderbeg. E io vorrei leggervi soltanto un brano del discorso che fa Skanderbeg quando una volta era stato portato a Istanbul per diventare giannizzaro. Una volta ritornato in Albania cambia di nuovo religione e diventa cristiano. Allora, rivolto alla sua gente, dice: capitani e valorosi soldati, non è né nuova né in attesa la vista che mi si presenta innanzi. Come vi portavo in mente, così vi trovo oggi, semplici discendenti di una razza generosa, intrepidi e pieni di una fede inamovibile nella vostra patria. Sono felice, e ora che posso aprire il mio cuore, vi dico senza vanto che per quanto vissuto ho portato in petto il vostro ricordo misto al grande amore per la libertà. Non fui io a portarvi la libertà, ma la trovai qui in mezzo a voi. Mi avete accolto con tali affetto e gioia, mi avete reso servizi tanto validi e numerosi che ora sono stato io reso più servo che voi liberi. Portatemi ora, con l'aiuto di Dio, a liberare tutta l'Albania. Naturalmente nei libri di storia si dà più spazio a Masaniello che a Skanderbeg, e questo è un mistero che magari i nostri relatori ci aiuteranno a chiarire. Siamo arrivati al 1717, che è una data assai significativa, perché segna convenzionalmente anche la data di nascita della massoneria, è una pura coincidenza. Però fatto sta che da quel momento la Chiesa finisce per perdere peso politico. La Chiesa, che aveva animato crociate contro i turchi per secoli e che aveva difeso l'Europa per secoli, finisce per non avere più un ruolo. Comincia così l'ascesa dei governi anticlericali o laici o laicisti che si voglia, e comincia anche una controffensiva di tipo nuovo che si chiama colonialismo. E va detto, a scanso di equivoci, che l'Europa nell'epoca del colonialismo non fa una gran figura, anche perché soprattutto verso la fine dell'Ottocento ha carattere di spietatezza, soprattutto noi italiani in Libia, ha carattere di spietatezza veramente raggelanti. Finisce anche l'epoca del colonialismo, seconda guerra mondiale, ed è interessante vedere nell'epoca della fine del colonialismo come l'Occidente conserva una superiorità militare, economica, ma questo non gli serve per vincere le guerre. Esempio, la guerra d'Algeria. Tecnicamente i francesi avrebbero vinto, erano superiori dal punto di vista militare e avevano vinto, tra virgolette, sul campo di battaglia. Il problema è che ci avevano messo troppe ricchezze, troppi uomini, e era costato troppo. E comunque è un'idea, quella del colonialismo, che finiva per essere perdente, per cui alla fine l'Algeria ottiene l'indipendenza, pur avendo perso sul campo di battaglia. E questa è una cosa da tenere presente anche in un'altra occasione, vale a dire la crisi di Suez. Anche in questa occasione gli inglesi e i francesi attaccano l'Egitto, vincono a mani basse, ma si devono ritirare. Perché? Perché la guerra, il mezzo militare, può non bastare per ottenere una vera vittoria. Ci sono altri mezzi per ottenere vittorie complete, sono mezzi non militari, si chiamano mezzi diplomatici, economici, culturali. E di questi l'Occidente mostra di essere sprovvisto. Mostra di essere sprovvisto soprattutto durante la Guerra Fredda. Durante la Guerra Fredda ricorderete benissimo com'era la situazione. Due grossi blocchi superarmati, centinaia di bombe nucleari, la guerra non si può fare. Allora che cosa succede? In base ai dettami della guerra simmetrica, il patto di Varsavia agisce con un'offensiva ideologica e culturale sull'Occidente per ottenere che cosa? Il disarmo. Il disarmo pure semplice di quello dell'avversario che gli sta davanti, così che si possa vincere la guerra senza farla. In effetti questo tipo di guerra ideologica, uno studioso americano, James Burnham, che la chiama Pole War, vale a dire la politica e la continuazione della guerra con altri metodi, che è il rovesciamento dell'ipotesi clausewitziana, per cui la guerra è la continuazione della politica. Il problema è che James Burnham non sa che cosa fare, cioè analizza, ha capito qual è il difetto dell'Occidente, ma non sa come rimediare, non sa come escogitare una controffensiva nei confronti del comunismo internazionale. E questa controffensiva verrà da un attore che per un attimo era stato dimenticato dietro le quinte, anzi da due attori. Uno è l'Islam, che con la resistenza in Afghanistan contribuisce a dare un colpo mortale al prestigio dell'Unione Sovietica, e l'altro è la Chiesa cattolica, la Chiesa ortodossa, i protestanti, il cristianesimo, perché i cristiani in Europa orientale saranno i protagonisti, assieme a molti laici. Faccio un caso per tutti: Carta 77, il leader di Carta 77 era l'attuale presidente della Repubblica Ceca, Václav Havel, laico a quanto mi risulta. Il suo vice era Václav Benda, cattolico, che si faceva portare la comunione di nascosto in carcere, nel carcere dove si trovava. Questo tipo di resistenza, che non è politico, è pre-politico. Quest'anno al meeting, per esempio, c'era una bellissima mostra sui ragazzi di Piazza Majakowski. Cosa facevano questi ragazzi? Recitavano poesie su ciò che la gente voleva sentire, su quello che erano le esigenze del nostro cuore umano di bellezza, felicità, giustizia, ed è per questo che erano pericolosi, ed è per questo che sono finiti tutti in lagre e qualcuno ci ha anche rimesso le penne. Però la cosa importante è che questo dissenso ha finito per smontare dall'interno le basi del potere comunista, così che le cose sono finite come sono finite. Il problema è che noi questo fondamentalmente non l'abbiamo capito. Noi non abbiamo mai fatto tesoro di quello che è successo nell'Oriente. Un altro dubbio che mi viene, e che forse sarà chiarito dai relatori, è perché la sinistra, forse se è una mia impressione, non abbia mai preso in considerazione quella grande esperienza che è stato il socialismo praghese, cioè il famoso socialismo dal volto umano. Fatto sta che tutti noi siamo, una volta finita la guerra fredda, ci siamo ritrovati un pochino più poveri. fino a che non è arrivata questa nuova minaccia che è nata in Afghanistan. Si diceva della guerra in Afghanistan. In Afghanistan è una guerra molto particolare perché moltissimi musulmani vanno a fare il loro turno di combattimento provenendo dai più disparati paesi dell'Islam. E lì si ritrovano tutti riuniti in nome di una guerra santa. Perfetto. Allora a questo punto viene costituita Al-Qaeda, la base, cioè con una colossale lista di persone che comunque erano state coinvolte in questo combattimento. Una volta tornate queste persone, una volta tornate questi guerriglieri, una volta tornati nei propri paesi d'origine, avrebbero potuto costituire a loro volta altre cellule guerrigliere e propagandare un Islam violento, fondamentalista, che non nasce dall'oggi al domani, perché ha delle motivazioni culturali prima e un esito bellico successivamente. Oggi come oggi, qual è il rapporto tra Al-Qaeda e il fondamentalismo? È un rapporto un po' strano, infatti noi siamo abbastanza disarmati, non so se vedete i dibattiti in televisione, ma la difficoltà quando si ha un interlocutore musulmano di fronte è cercare di inchiodarlo dicendo: ma questi qui sono dei criminali o no? E la risposta è sempre molto sfuggente. È sempre molto sfuggente perché di fatto il fondamentalismo di per sé non fa assolutamente nulla di illegale, non è violento se non magari nelle parole, però il nostro diritto non prevede il reato d'opinione, grazie a Dio. E quindi non riusciamo a capire come si possa affermare un determinato tipo di propaganda, anche considerato che è proprio da questo brodo di cultura che le cellule terroristiche traggono leve e ricambi per rimpiazzare le perdite che subiscono col tempo attraverso l'opera delle forze armate o delle forze di polizia. Per cui Ron Gunaratna, che ha scritto un ottimo saggio, Inside Al-Qaeda, Global Network of Terror, non è molto ottimista sul nostro futuro. Perché? Perché la risposta a breve termine che ha dato gli Stati Uniti in effetti è vincente. La guerra in Afghanistan è andata complessivamente bene. Quello che manca totalmente è una risposta a medio e lungo termine. E qui torniamo a quel tipo di guerra culturale di cui si parlava. Il punto vitale del terrorismo è cercare di isolarlo intellettualmente, politicamente, moralmente, in modo da togliere quelle nuovi reclutamenti, altrimenti sarà una guerra che continuerà. Tenete conto che un movimento terroristico dura in media 13 anni, per cui siamo appena all'inizio, ma potrebbe durare anche molto di più. Fino a quando? E soprattutto, qual è la nostra capacità di tenuta rispetto a una minaccia di questo tipo? Io mi sono sempre chiesto come reagiremo in Italia se un giorno, non domani, tra qualche anno, dovesse esserci una campagna di attentati terroristici come quella in Israele. Quale sarebbe la nostra tenuta morale? Ed è qui che entra in gioco la storia, entra in gioco la cultura. Conoscere la propria cultura, riandare, tornare alle proprie radici, guardare la cava da cui siete stati tagliati, alla cava da cui siete stati estratti, serve a rafforzarsi, serve a capire chi siamo e che cosa non possiamo rischiare di perdere, e quindi a una maggiore resistenza. Contemporaneamente una lotta di tipo culturale serve a ripetere quell'exploit che fu proprio della guerra fredda. Che cosa ha fatto il Papa? Ha cominciato a dire: attenzione, i diritti umani sono validi per ogni persona di questo mondo, sono iscritti nel cuore di ogni persona di questo mondo e non sono trattabili. Voi potete anche cercare di sopprimerli, ma questi sono. Ora, come faccio io, occidentale, a considerare nemico un musulmano che sta lottando per i diritti umani? Oggi, 3 dicembre, scade il termine per l'appello di Hashem Agajari, che è un intellettuale iraniano che è stato condannato a morte da un tribunale islamico, ma semplicemente per aver detto che la democrazia non può essere calpestata da gente vestita in abito talare, cosa su cui da cattolico sono perfettamente d'accordo. Però non posso considerare un nemico se lotta per i diritti umani, quindi su che cosa possiamo fare noi? Cercare di aiutare coloro che nel mondo islamico stanno conducendo questo tipo di lotte con gravissimo rischio per sé. Prima ho parlato di Agajari, ma i grandi, prima ho citato, e ho citato altri grandi esempi di capitani nella storia, Skanderbeg. Ecco, devo dire che il personaggio che ultimamente mi ha colpito di più per la sua capacità di essere un uomo di guerra, un uomo di pace al tempo stesso, e il compianto Ahmad Shah Massoud, di cui adesso vi vorrei leggere una preghiera che lesse al tempo della guerra contro i talebani, con un'intenzione, che questo diventi una sorta di manifesto o un grido di battaglia non solo per gli addetti ai lavori. Certe cose la libertà non è delegabile, è compito principalmente nostro. Ringrazio, come dobbiamo fare tutti, l'Onnipotente, che ancora una volta ci ha donato la sua forza e la sua gentilezza. Egli ci ha dato una nuova occasione per salvare il nostro popolo e per salvare il nostro paese. Non esiste missione migliore di quella di salvare il proprio popolo dagli oppressori, da uomini così intolleranti e lontani da Dio. Noi lottiamo per la libertà. Per me la condanna peggiore sarebbe vivere in schiavitù. E voglio Dio che sia anche per noi la stessa cosa. Ho finito.
Allora, io ho letto con grande interesse questo libro, però grande interesse è davvero un bel libro, perché contiene cose note a fianco di cose molto meno note, e non avrei obiezioni. Il compito di un relatore è quello di trovare, di fare anche le pulci a un libro, e non potendole trovare nel libro, perché rasenta la perfezione, un libro molto curato dove si vede che alle spalle di questo libro c'è un grande studio, non riuscendolo proprio a trovare, mi limito, però dovendo assolvere a questo compito, a fare un'obiezione al modo in cui l'autore lo ha presentato, violando la prima regola, che è quella di raccontare di che si tratta anche per coloro, immagino ce ne siano, che lo hanno letto. E quindi mi permetta, trovo questo modesto, miserabile espediente per riuscire a svolgere la mia funzione critica, e quindi la colgo in castagna su questa cosa qua. Di che si tratta? Allora, prima di arrivarci faccio una breve premessa. 1945, finisce la Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra Mondiale è stata un trauma, e ancora peggiore, è stata veramente un trauma per popoli, è stato il punto di arrivo di un processo che era iniziato con la Rivoluzione Francese, che fu il momento in cui il popolo si mise in armi. Fino alla Rivoluzione Francese le guerre erano combattute da eserciti più o meno mercenari, o comunque eserciti con professionisti della battaglia militare, o persone che all'uopo venivano prese. Nella Rivoluzione Francese nasce il mito della nazione in armi, del popolo, dell'esercito fatto dalle persone che prendono, che danno armi alle idee, e che partecipano a questa guerra avendone uno scambio che coinvolge le fantasie, nel senso che questo popolo prende le armi, partecipa alla guerra, porta se stesso e apprende se stesso e apprende un nuovo se stesso nel combattimento. Viene fuori la selvaggeria dell'individuo, viene fuori il rapporto col sangue, con la morte, tutte cose che prima non esistevano, prima non sono mai esistite. Prima esistevano per delle infime minoranze che partecipavano come professionisti della guerra, per coloro che, quando arrivavano queste infime minoranze, i professionisti della guerra, i paesi, le cose che vedete, avete letto nella letteratura, ho visto al cinema, i paesi che venivano toccati, ma poi anche le grandi guerre che si raccontano del passato erano guerre per dove passava la guerra per chi le combatteva, ma sostanzialmente non guerra per altri. In quel momento invece comincia una guerra di tutti, perché il popolo in armi, questo significa. e, salto tutti i passaggi che potete immaginare, la Seconda Guerra Mondiale è il momento in cui questa guerra di tutti contro tutti, a cui nessuno è stato reso estraneo, tutti hanno in qualche modo partecipato, si sono fusi, pochissime sono state le zone dell'orbe terracqueo in cui ci si poteva riparare dalla guerra, si scopre una catastrofe di lutti, di sangue versato, e più passa il tempo più si scopre che dietro i paraventi, già di per sé, come vi ho detto, tragici, c'era ancora di peggio: campi di concentramento, razzie, morie, insomma qualcosa di terribile, è veramente una cosa spaventosa. E a buon gioco, dopo la Seconda Guerra Mondiale, a causa di questo shock, come dopo un grande incidente, dopo una botta terribile, a buon gioco l'affermazione di una ideologia legata a una parola in maniera del tutto comprensibile. Tutti noi, se avessimo vissuto pienamente, o chi l'ha vissuto pienamente, in piena consapevolezza quegli anni, la parola è la parola pace. Si comincia a pensare in quel periodo, per la seconda metà, che abbia una dimensione a sé la pace. Si comincia a parlarne come se la pace sia una dimensione praticabile, che sia possibile vivere in un mondo di pace. Tutti noi, che nessuno delle persone che vedo in questa sala era un adulto consapevole in quegli anni fra il 45 e il 50, ma tutti noi siamo figli del dopoguerra e sappiamo benissimo, perché siamo cresciuti pensando che la missione dell'uomo è di vivere in un mondo di pace, ed era un mondo di pace quello descritto dalle letterature, dalle canzoni, dalla cultura. Ora, magari potessimo vivere in un mondo di pace, anch'io sono figlio di queste generazioni, però questo è stato un autoinganno, un piacevole, giustificato, nobile autoinganno che ci siamo dati per un cinquantennio, guardando ai fenomeni bellici di questo cinquantennio come fenomeni laterali, marginali, occasionali, con una dimensione a sé, e non dicendoci, non raccontandoci la verità. La verità è quella che troverete lungo il corso di questo libro, ed è che il mondo vive, da quando è mondo e ha vissuto anche gli ultimi 50 anni, in guerra. Cioè, la dimensione normale, consueta, senza eccezioni, senza periodi che lo abbiano visto eliminato, dappertutto è la guerra. E lo sforzo dell'umanità non è già quello di avere il contrario del, non dovrebbe essere, e non è stato nei momenti migliori, quello di avere il contrario della guerra e di teorizzare il contrario della guerra, ma di contenere, regolare la guerra, limitarla e ridurla possibilmente a un margine fisiologico, ma molto molto esiguo. Questo è il vero tentativo che fanno le persone responsabili, mentre invece la pace è un'utopia spesso strumentalizzata per indebolire l'avversario in un campo che è pur sempre di guerra. Cosa racconta questo libro? Ho fatto questa premessa per dire qual è il contesto reale in cui vanno esaminati i fatti del presente, del recente passato e del passato remoto. Questo libro racconta la storia di 2000 anni di una guerra e della parte nobile della guerra, perché c'è una parte nobile della guerra che è la guerra che è una guerra che non viola le regole, è sostanzialmente una guerra difensiva che difende una crescita, e in questo caso difende la crescita di un'identità. Primo punto che c'è in questo libro, che è contenuto in questo libro, è che la guerra fra Islam e mondo cristiano comincia col mondo cristiano quando l'Islam ancora non esiste. Molti secoli prima dell'apparire dell'Islam, già il mondo cristiano si pone una dimensione della guerra, anzi il mondo cristiano addirittura nasce in un rapporto di 3 secoli col mondo pagano, avendo come tallone d'Achille quello di non essere un mondo non adatto alla guerra, non capace, che non sa fare la guerra, che non sa portarsi dentro il conflitto. E l'affermazione del cristianesimo, che ha un suo punto di svolta, come sapete, in Costantino, è una lenta progressione della capacità dei cristiani di avere il loro posto sul teatro della guerra affinché diventano protagonisti e capaci di gestire le guerre da Costantino fino all'apparizione del mondo di Maometto, del mondo islamico, e così passano altri bei 5 secoli, 8 in tutto, 5, no? Con una costante presenza del modo di stare in guerra. Io so che dicendo queste cose, queste vengono a cozzare con l'ideologia che ci siamo fatti in questo, o leggendo questo libro, poi io vi dico quello che ho letto nel libro, che a prima vista uno dice, ma allora cosa vuol dire? Tutti i cattivi, il mondo cristiano fa parte dei cattivi, perché i buoni sono della pace, perché questa è una cosa che ha profondamente permeato il mondo cristiano e la Chiesa Cattolica, che il fondamento della bontà è di essere per la pace. Ma se voi provate a mettervi nello stato d'animo o a prendere in considerazione quello che vi ho detto all'inizio su quale deve essere il nostro giudizio di bene e quale deve essere il nostro giudizio di male, cioè bene è la regolazione, il contenimento del conflitto, male la sua esasperazione, soffiare sul fuoco del conflitto a vanvera e lasciar passare gli istinti selvaggi, allora vedrete la cosa sotto un altro punto di vista. E l'altro punto di vista è appunto il punto di vista che ci porta a ripercorrere poi la traccia di questo libro, e che è il confronto costante per 2000 anni per quello che riguarda la Chiesa Cattolica, 1300 per quello che riguarda il rapporto fra Chiesa e Cattolica, fra mondo cattolico, fra cristianità e mondo musulmano, che è un conflitto in armi. Sembrerà una banalità, ma di fronte a quello che poi è accaduto, perché tutto è reinterpretato in chiave dopo 11 settembre, questo ci aiuta a concettualizzare meglio cosa è accaduto. Sono 2000 anni, ripeto, o 1300, che siamo in un confronto militare, un confronto militare con pause, riprese, ripause, riprese, ma siamo in un confronto militare e alcune delle cose inserite in questo confronto militare sotto il nomignolo di pace sono nient'altro che forme per provocare l'indebolimento dell'altra parte. Per farvi capire meglio, scusate perché è un libro complesso, e quindi che cosa vuol dire usare la pace per indebolire l'avversario? Vi è chiaro cosa è stato, per esempio, usare la pace per indebolire l'avversario durante la Guerra Fredda, immagino, no? Durante la Guerra Fredda la pace è stata una parola molto usata anche, devo dirlo, con la complicità della Chiesa Cattolica per una lunga stagione, molto usata per indebolire il campo di coloro che questi problemi non lo avevano. Cioè, in campo occidentale, in campo cristiano, la pace era di quelli che dicevano disarmiamoci unilateralmente, arrendiamoci, meglio russi che morti, ed è stata una potente arma che probabilmente ha ritardato la fine di questo confronto di una ventina o trentina d'anni. Forse il confronto con il mondo comunista, tutti gli orrori che si è portato dietro, ed è un confronto, è stato ritardato appunto di una ventina o trentina d'anni grazie a questo profondo inserimento, complice, scusatemi, la Chiesa Cattolica, perdonatemi in questa sede, io non sono cattolico,
no, di... la Chiesa, intendi per Chiesa la gerarchia?
Purtroppo sì, anche i papi, poi se volete ne parliamo, anche i papi, anche alcuni pontificati, e comunque quello che è diffuso nel clero, quello che era... Poi affrontiamo questo argomento. Io penso che solo con questo pontificato la Chiesa ha preso pienamente le redini, ha ripreso un discorso interrotto e ha ripreso piena consapevolezza di sé. Prima di questo pontificato, evidentemente, siccome prima di questo pontificato ci sono altri pontifici, e non per colpa loro direttamente, ma per la complessità che si era creata nel dopoguerra, anche in rapporto a quello che ho detto prima, il rapporto della pace e della guerra, era passata una, era passato un modo di interpretare se stessi, la propria missione subalterna, subalterna a, ai due termini del conflitto in corso e sostanzialmente subalterna all'uno e all'altro dei due mondi in conflitto, all'Occidente e al mondo comunista. Però insomma questa non è una cosa da discutere qua stasera perché è un'interpretazione, però questo penso, e penso che questo pontificato è un pontificato, quello di Giovanni Paolo II, che passerà alla storia del millennio, non è un pontificato occasionale, quello, tutte le cose che gli riconosciamo oggi, ma è un grandissimo pontificato per la storia della Chiesa, perché solo con questo pontificato la Chiesa ha evitato quella che a mio avviso era un tuffo nella secolarizzazione e quindi nell'estinzione, era questione di tempo. Il mondo in cui io sono cresciuto, io ho 53 anni, il mondo in cui io sono cresciuto, ho passato la mia vita fino a quando non è arrivato questo pontificato, era un mondo dove la Chiesa andava inesorabilmente verso l'estinzione. Se io penso a cos'era il mondo di quando io ero bambino, avevo 6 anni, e poi di quando ne avevo invece di 6, 26, ecco, fra quando avevo 6 anni, 1955, quando ne avevo 26, 1975, la Chiesa aveva perso assolutamente tutto, c'era una forma di allontanamento dalla Chiesa e rimaneva una cosa che faceva pasti caldi per i poveri, una cosa molto importante sotto il profilo della carità e dell'aiuto per i bisognosi, ma scusatemi, sono rozzo e tranciamo, stiamo qui parlando, ma sotto la forma del senso di sé, di perché stava al mondo, perché stava sulla terra, che qual era la sua, che cosa c'entrava con l'evento, che cosa, qual era il suo rapporto con i testi, i fatti di 2000 anni prima, e si era perso, non esisteva più, la Chiesa erano o tonaca e bacchettone per alcune cose, oppure signori che portavano dei pasti caldi, ripeto, molto meritevoli però, di cui si sarebbe fatto a meno man mano che altri laici che portavano pasti caldi avrebbero preso il sopravvento. Questo pontificato è un pontificato di cui percepiremo forse neanche le nostre generazioni, ma di cui si percepirà l'importanza negli anni, nei decenni e insomma per molto tempo, perché è stato un pontificato che è riuscito a fare una cosa assolutamente imprevedibile, scusatemi questa digressione, che è quella di riportare la Chiesa al centro del mondo, al centro ovviamente la conseguenza di ciò è stata, sono state tante, fra cui probabilmente anche le cose di cui stiamo parlando qua stasera, anche le cose di cui stiamo parlando qua stasera, perché quel mondo di cui non era più dato a nessuno di occuparsi, perché era un mondo a tutta evidenza in via d'estinzione, invece si è ripresentato con tutta la sua potenza, con tutta la sua potenza di fede, parlo non potenza militare perché la Chiesa non ha uomini armati, ma si è ripresentato con tutta la sua forma quello che era lo strumento vecchio per contrastarlo, io non so il participio passato del verbo soccombere, uso il verbo soccombuto, ma voi mi perdonate, è soccombuto ed era il comunismo, e quello che covava sotto la cenere è tornato, non a caso, in coincidenza con questo pontificato, perché il cosiddetto Islam politico è iniziato nel 79, un anno dopo l'avvento di questo pontificato, e si è rimesso in moto un processo che è il processo di cui a questo libro che vi invito a leggere. Capite bene la complessità. Questo libro è un libro che spiega come le cose di cui stiamo discutendo oggi vengono da molto lontano e probabilmente andranno molto lontano, ed è forse il caso di inquadrarle appunto in questa prospettiva di 1000 anni prima, e probabilmente una proiezione, non so se di 1000 anni fra 1000 anni, ma una proiezione lunga. Non stiamo esaminando apparentemente banalità, però fino a un certo punto banalità. Cominciate a pensare innanzitutto le categorie di cui avete sentito parlare in questi tempi. L'Islam è una religione di pace, a fronte del mondo cattolico, della Chiesa, del cristianesimo, altra religione di pace. E una setta marginale, un gruppo di scapestrati che non si capisce da dove vengano, forzano questa missione di pace del mondo islamico, sarà sufficiente circoscrivere questa setta marginale, avremo belle che risolto il problema. Stupidaggini. Il rapporto, come stiamo vedendo, il rapporto, la setta potrà anche morire, potrà anche avere un corso di 13 anni e forse anche minore di 13 mesi, ma quello che questa cosa ha messo in evidenza, con tutti i derivati che osserviamo, un giorno in Nigeria, un giorno nello Yemen, un giorno in Indonesia, è che si è ripresentata una cosa che non era mai finita, si è ripresentato il conflitto armato, nel senso che versa sangue, di due mondi che sono in uno di fronte all'altro da oltre 1000 anni. Questa non è la tesi, l'altra tesi che voi avete, di cui avete sentito parlare in questi mesi, quella dello scontro di civiltà, perché la tesi di Huntington dello scontro di civiltà dice qualcosa di diverso, un po' le assomiglia ma non è la stessa cosa. La tesi dello scontro di civiltà dice: caduto il comunismo si è presentato l'Islam che ne ha preso il posto, e sostanzialmente c'è un confronto. No, questa è una cosa, c'è un particolare sottile ma radicalmente diverso, non è lo scontro, sono più d'accordo con lei che con Huntington, non è di chi ha preso le veci del comunismo e fa un nuovo confronto all'Occidente, è la cosa del mondo cristiano e dei valori che viene da 1000 anni che si riconfronta e ritrova la... si sono mutuati. Io non me la faccio lunga perché vi ho dato comunque un buon riassunto che vi aiuterà a leggere il libro, almeno una falsa riga per leggerlo. Ma qual è il messaggio che contiene il libro? Detta così come ve l'ho esposto io, sembra che il messaggio va: armatevi, partite, mettetevi delle divise. No, il libro sostiene una tesi molto più sottile, e sostiene che solo la certezza di identità, solo il rafforzarsi e il compimento certo di questa identità può dare la forza che garantisce di superare anche questa fase. Non parla, il libro non è compito suo, è uno storico, non è un politologo, non fa proiezioni su come si può comporre, ma ricorda, riporta sempre al punto, e questo spiega anche le cose che stava dicendo, che è un confronto fra due modi di intendere tutto, due modi di guardare al mondo. Il confronto si vince anche con quella parte politica che è il cercare nell'altro mondo interlocutori in grado di far vivere i valori a cui noi teniamo. Io non sono cattolico, voi siete cattolici, ma ci sono dei valori comuni che abbiamo l'interesse a far vivere anche nell'altro mondo, cioè abbiamo interesse a ribaltare l'operazione, chiamiamola fra virgolette, pacifismo fatta ai nostri danni, guardate, proprio per tendere alla pace, è quella di far vivere un'opzione, non si può usare la parola democratico cristiana perché sembra che vi descriva una cosa di un partito, ma l'interpretazione cristiana e democratica dentro il corpo di chi abbiamo di fronte, un'operazione complessissima, quasi impossibile, ma che è la strada per minare l'aggressività del mondo che abbiamo di fronte. Mi ha molto colpito di questo libro, poi la chiudo, ma se volete poi ne riparleremo. Mi ha molto colpito che alla fine del libro cita delle parole di un filosofo russo, scritte alla fine del secolo scorso per un'altra realtà, parlava dei bizantini, ma attraverso questo gioco leggete Cristiani dove io parlo di bizantini. Effettivamente Vladimir Solovyov scrisse questo: i bizantini hanno creduto che per essere veramente cristiani fosse sufficiente conservare i dogmi e i riti sacri. Leggete cristiani, pensate ai cristiani di adesso. Lui parlava dei bizantini, ma è questa l'operazione che suggerisce tra le righe in modo elegante, non esplicito. I bizantini hanno creduto che per essere veramente cristiani fosse sufficiente conservare i dogmi e i riti sacri dell'ortodossia, senza preoccuparsi di cristianizzare la vita sociale e la politica. Hanno creduto che fosse cosa lecita e degna di lode confinare il cristianesimo nel tempio e abbandonare l'agone pubblico ai principi pagani, non poterono certo lagnarsi del proprio destino, hanno avuto quello che volevano, hanno conservato il dogma e il rito e solo la potenza sociale e politica è caduta in mano ai musulmani, eredi legittimi del paganesimo. Queste parole furono scritte nel 1889, oggi stiamo alla stessa situazione, furono scritte per descrivere il mondo bizantino. Oggi il mondo cristiano rischia di essere come quello bizantino, è questo che lei suggerisce tra le righe. Ricordatevelo, l'analisi di come è finito il mondo bizantino ci spiega qual è il rischio che corre il mondo cristiano, e questo discorso sui cristiani, sui cattolici, riguarda anche una persona che cattolico non è, e in questo caso chi vi parla. Grazie.
Molti argomenti sono stati trattati meglio di quanto avrei trattato io da... No, qui non funziona. No, forse non l'ho inserito. Non
è... Sì? Ecco. Bene. Vengo subito al dunque, così passiamo poi alle domande o alle osservazioni. Allora, quindi... Cosa dice questo libro? Quello che noi riteniamo una fase totalmente nuova, ci domandiamo siamo in guerra, dobbiamo fare la guerra, questo libro dice, come diceva il direttore Mieli, dov'è la novità? No? È sempre andata così. Vorrei allora soffermarmi su una formula che usa l'autore. A pagina 11 dice, va bene, c'è sempre stata questa guerra, ci sono sempre state stragi, Leoni riesce a dire delle parole molto dure su comportamenti anche di sovrani osannati, cioè descrive come ignobile il comportamento di Riccardo Cuor di Leone pur vantandone i pregi militari. Però dice che certe cose non si fanno, dice lui, no? Per cui se facciamo la gara della iniquità non si capisce bene chi vince leggendo questo libro. Però lui dice una cosa importante, dice totale diversità di impostazione delle due tradizioni, no? Allora, la guerra la si faceva con le tecniche migliori che si potevano avere, la tecnica militare a volte era migliore quella dei saraceni che hanno avuto grandi comandanti militari, a volte quella dei cristiani, però ci sono queste due diverse tradizioni. In che cosa consiste questa diversità come... Per usare una formula che usa Leoni, nello jihad, se dite nella jihad lui fa una parentesi con scritto Sikh, per dire che ignorante è questo che gli dà. Dice, comunque, ecco, nello jihad, no? Per cui diciamo è connesso strutturalmente all'Islam l'essere... in guerra, e non in guerra difensiva, ma in guerra di conquista. Per cui non c'è nulla di nuovo. Dice che poi spiega molto bene che lo jihad non è per forza La guerra anzi è l'ultima tappa, prima jihad vuol dire sforzo, innanzitutto c'è uno sforzo di conversione interiore, uno sforzo di conversione dell'animo dello stesso musulmano, poi il tentativo di proporre questa conversione all'altro con le buone, diciamo così, però fatto salvo il fatto che alla fine, no, o ti converti o muori, no? Anche i dhimmi, cioè i cristiani protetti, o gli ebrei protetti, in realtà avevano un destino alquanto meschino, cioè una vita che poi alla fine non valeva la pena di essere vissuta. Quindi c'è questa concezione. La concezione cristiana, così come l'abbiamo imparata, non è certo quella, ed è nella dottrina, non è certo quella del pacifismo imbelle, che appunto non ha mai appartenuto a questa storia, ma è comunque certamente dentro la storia di uno che, fondando questa religione, è morto in croce. Cioè la differenza sta tutta qui. Cioè, diciamo, l'Islam è stato fondato da un condottiero militare che l'ha fondata con il sangue degli altri, mentre il cristianesimo non è stato fondato con il sangue degli altri, ma è stato fondato dal sangue di chi ha dato la vita per gli altri. Qui sta la radice della diversità anche del modo come si intende la presenza nel mondo e la persona dell'altro. L'altro è essenzialmente una persona dotata di libertà, che può accettare o no questa grazia, la fede, no? E dunque dal cristianesimo alla fine, e ci sono studi teologici che lo mostrano, proprio dalla persona di Cristo viene tutto quello che Paolo Mieli ha descritto come i valori dell'Occidente. Poi esiste un problema che credo che sia il problema decisivo della nostra cultura e della nostra civiltà: se sia possibile mantenere questi valori distaccandoli dalla loro sorgente, non solo storica, ma secondo quello che vedo io anche attuale, cioè dalla figura, dalla persona di Gesù Cristo. Questo è un grande problema culturale che io vedo che Soci sta cercando di porre nella sua trasmissione Excalibur, e che sistematicamente viene trasferito anche da chi lo difende nel teatrino delle cose religiose. Sì, è un cattolico integralista, lasciamolo esprimere, ma questo invece è il problema del nostro tempo, che in una maniera tragica, ma nello stesso tempo provvidenziale, ci viene riproposto dal rinfocolarsi dopo tanto tempo della guerra che l'Islam ha dichiarato al resto del mondo per la sua conquista e per la sua salvezza. Questo è il grande snodo. Allora, sono 2000 anni che siamo in conflitto. Mi stavo rileggendo gli appunti di quello che ha detto Mieli, ma non sono i miei. Ecco, io ho a questo punto una visione tragica di questo nostro tempo. Una visione tragica perché io vedo benissimo come sia impossibile un dialogo con l'Islam. Lo dico senza però chiudermi con questa frase, no? Quando Oriana Fallaci dice: io distingo l'Islam solo dalla barba lunga o dalla barba corta, ma alla fine sono tutti uguali, dice qualche cosa di sbagliato, secondo me, perché implica decisamente un giudizio su tutte le persone a prescindere. Ma se invece andiamo alla consistenza dell'Islam, non esistono differenze, salvo l'eresia. Io purtroppo non mi ricordo i nomi stranieri, ma l'iraniano che è condannato a morte non è tanto condannato perché vuole l'accusa, ma è accusato di eresia perché lui ha detto che sarebbe necessario nell'Islam una riforma tal quale accadde nel cristianesimo con Lutero, no? Cioè si augura l'eresia, no? Per questo è, perché ha capito che l'Islam così non può andare altro che alla distruzione della persona, no? Questo è quello che io leggo nella cosa. Niente, questa cosa è ammessa tranquillamente dagli studiosi anche islamici più avveduti sul regno. C'è un saggio di Latifa Lakhdar su ortodossia e integralismo dove si sostiene tranquillamente e amaramente che la differenza tra l'Islam ortodosso, ufficiale, legale e non turbolento e quello contestatore, violento e attualmente braccato di Bin Laden e dei suoi simili non oltrepassa il comportamento politico di entrambe. Le due forme attingono agli stessi riferimenti teologici, hanno la stessa percezione culturale, propongono o difendono lo stesso progetto di società. A separarle è solo la posta in gioco del momento, cioè una tattica come il pacifismo, no? Io ricordo sul Corriere della Sera uscì un articolo di Pane Bianco in cui raccontava che i famosi paesi arabi moderati in realtà sono paesi dove non esiste la libertà religiosa di fatto. Basta pensare all'Egitto, che è il grande amico dell'Occidente, dove le conversioni dei cristiani copti avvengono oramai in massa all'Islam per una ragione di sopravvivenza, di minima qualità dell'essere uomini, no? È una cosa tragica, ma questo accade ed è accettato dall'Occidente perché non è possibile non è possibile fare a meno di questo alleato. Dice addirittura l'ortodossia è il terreno di coltura dell'integralismo, cioè basta sentire i discorsi dei grandi professori dell'Università del Cairo, dove c'è la fonte della dottrina islamica, e questo appare palese. Allora, di recente c'è anche un grande prete arabo che si chiama Mussali, che era ordinario di cultura araba all'Università di Algeri, dove lui, per l'esperienza che ha, lui è arabo, spiega benissimo tutto questo, sia in senso teologico, per cui il Dio dell'Islam non è il Dio dei cristiani. Questo non significa che la tensione a Dio degli islamici non raggiunga, per quello che capisco, il termine ultimo di ogni preghiera, ma c'è una differenza radicale, no? Non esiste il Dio dell'Islam, non è l'amore, è sì misericordioso, ma il misericordioso è ciò che si aggiunge a una sostanza, non è la sostanza. Proprio nell'idea teologica di Dio è implicato il fatto che non è possibile un rispetto della libertà dell'altro, perché in Dio non c'è questo dialogo amoroso, non c'è questa communio, no? Che caratterizza il Dio del cristianesimo. Dico questo, allora uno dice che cosa fa? Come diceva Paolo Mieli, facciamo la guerra, oppure il Papa dice il contrario adesso quando dice cerchiamo di dialogare e così via, no? Io improvvisamente ho ricordato dentro di me un episodio a cui partecipai, una cosa storica, come si dice, una delle tante cose impressionanti che ha fatto questo Papa. Io ero il 20 agosto del 1985 a Casablanca quando il Papa ha incontrato nello stadio 40.000 giovani musulmani e fu accolto dal re del Marocco. Lui fece un discorso molto, come posso dire, felice, no? Dell'incontro. Poi disse una frase che mi è tornata in mente in questi giorni, perché quel discorso me lo ricordo quasi a memoria, parlava delle possibilità di collaborazione. E io stesso, a quel tempo, sentivo molto, ero molto colpito da quanto diceva Solzhenitsyn, quando Solzhenitsyn invocava un'alleanza di tutti i credenti contro l'ateismo. Lo ricordo benissimo questo, e lo ricordo che lo diceva a regime comunista in corso, no? Il Papa buttò lì una frase, però, lui disse, però non posso nascondere una differenza. E questa differenza riguarda la persona di Gesù Cristo, no? Lo disse con una, mi spiego, cioè non disse la differenza dei valori, voi credete nella libertà in un certo modo, io in un'altra cosa, vediamo un po' di scambiarci dei valori. Ah, questo sì, va bene, no? Cioè, c'è il valore della solidarietà nell'Islam, che è fortissimo, dell'elemosina, tutto quanto. Però il Papa disse la persona di Gesù Cristo, cioè mise davanti un mistero. Davanti, io ricordo che gli chiesi se aveva letto il Corano, lui mi disse che non l'aveva letto, non aveva mai letto il Corano, però aveva letto i mistici, mi disse, del Cinquecento, che avevano influenzato Santa Teresa d'Avila, i mistici musulmani del Cinquecento, mi disse questo, e gli chiesi, ma secondo lei ci sarà una possibilità di composizione con l'Islam? E lui mi disse, solo all'ultimo giorno. Lo scrissi nell'85 questo, e mi è tornato in mente in questo momento, no? Cioè, sì, in queste ore. Ecco, allora cosa significa? Significa, io credo, che il dialogo non può essere tra due teologie, così come non poteva esserci un dialogo con l'ideologia marxista nel momento in cui afferma come dogma la dittatura del proletariato e quindi annulla la libertà della persona. Però possono esistere delle presenze che accettano l'altro musulmano come un fratello, no? Io uso questa formula, no? Che è una formula che naturalmente mi attira i fulmini islamici. Io dico, mentre, e questo libro lo dimostra, molto spesso i cristiani sono cattivi, ma il cristianesimo è buono, al contrario, molto spesso gli islamici e i musulmani sono misericordiosi, ma l'Islam è cattivo. Questo è quello che io penso. Allora, si tratta veramente di accettare la sfida di questo tempo. È un mistero che parlo proprio da un punto di vista della mia esperienza religiosa. È un mistero che Dio abbia permesso l'affermarsi dopo la rivelazione di Cristo di un'altra religione che pretenda di assorbire il cristianesimo per capovolgerlo. È un mistero terribile. Qualche cardinale, parlandone privatamente, dice che è qualcosa di diabolico che c'è di mezzo. Non lo dicono in pubblico perché dopo diventa impossibile vivere, mi spiego? No? Allora, si tratta, io credo, a questo punto di, come posso dire, da una parte per noi, per l'Occidente, proprio di ripensare a quella frase del Papa, la figura di Gesù Cristo. Ripeto, questa guerra in corso, che è una guerra come conferma Mieli da un punto di vista laico, religiosa, cioè nasce da tradizioni religiose, ci costringe a ripensare alle nostre identità. No? Il libro di Oriana Fallaci, che adesso non stiamo qui a discutere, però ricorda, lei dice paradossalmente, io sono atea, però nella mia identità c'è il cattolicesimo, è impensabile per me prescindere dal pensare me stessa, dal suono delle campane, lei dice addirittura dall'odore delle candele, no? Cioè, che non è una cosa emotiva, è una cosa che ha a che fare con la struttura del DNA materiale, no? Con la struttura del nostro corpo, qualcosa di biologico. Dobbiamo recuperare l'identità. Ma è possibile recuperare l'identità semplicemente palpeggiando dei valori e non andando alla domanda formidabile che Cristo ha posto alla storia del nostro tempo? Quando il Papa va in Francia e dice, Francia, ricordati del tuo battesimo, dice, ha in mente che ci sarà questa sfida anche dell'Islam, no? E mi viene in mente anche un'altra frase del Cardinal Bifi, che diceva, ricordatevi, lo diceva 10 anni fa, il prossimo secolo sarà l'Europa sarà o cattolica o musulmana, non sarà laica, mi spiego? Perché alla fine il laicismo, no, se domina, è come un valore affermato senza il fondamento, no? E questo può essere sostenuto da alcuni grandi intellettuali, no? Ma se il popolo entra in questa, in questa, in questo gioco, ed è una cosa che ha spiegato benissimo Augusto Del Noce nel suo discorso sul libertinismo, no? Scivola senza cose nell'ateismo, per cui quando Miedi dice una frase che mi ha colpito: sono 2000 anni che siamo in conflitto militare, noi chi? Noi cristiani, no? Ma è un'entità geografica. Allora, certo, lo so anch'io che, voglio dire, sì, la cristianità, no? Non era composta tutta da uomini di fede, no? Ma è possibile un conflitto di questo genere che possa essere vittorioso senza che l'identità occidentale e cristiana non affondi nel proprio nella figura di Gesù Cristo? Non so se riesco, è una domanda che ho angosciato, che non mi lascia tranquillo, no? E coincide con la frase del Vangelo di quando troverò ancora la fede sulla terra, quando tornerò. Ecco, io vedo che ci sono delle grandi testimonianze, però io sono sicuro che non sono vane. Ho in mente la testimonianza di quell'abate algerino che, morendo, ha dato la sua vita per chi lo uccideva, no? E io non credo che siano dei discorsi da eroe sentimentale o da eroe romantico, anche se resta un atto di eroismo. Io credo che queste cose si siano sempre ripetute nella storia della Chiesa come garanzia della sua, come posso dire, della sua durata, della sua, del non, come si dice in latino, non passa, no, non è non passerà, quello è, non passerà né quella degli,
passerà né quella
dell'altra, no, quella roba là più seria,
Dolores i Baruri,
non prevalebunt, eccola,
non prevale. No.
Questo, e ho in mente degli esempi di gente, no? Che, non so, io ho in mente un gruppo di cristiani all'università del Kazakistan, no? Cioè c'è un contesto ancora di islamismo, se così posso dire, moderato, no? Che cercano di accendere i vari predicatori mandati dall'Arabia Saudita e pagati dall'Arabia Saudita, fanno costruire moschee, tutto spiano. Però c'è questa presenza che coinvolge altri, coinvolge personalmente, fisicamente, amabilmente dei musulmani, no? Ed è una garanzia di cambiamento. Per questo credo che il futuro non debba essere in modo privilegiato, fatto salvo la guerra al terrorismo dove sia chiaro l'obiettivo, non può essere in modo privilegiato il confronto militare. Non il confronto militare, il confronto militare che si esprima concretamente, mi spiego, ma che debba privilegiare a costo anche di un'apparente minor sicurezza la presenza di realtà diverse, di cultura, di pratica, di vita, no? Non semplicemente di rito o di dogma, no? Dove ci sia una prevalenza di comunità islamiche. E io credo che questo possa essere la forza dell'Occidente, anche di trattare con questi stati in modo da ottenere una qualche forma di reciprocità, no? E questo invece non è mai praticato, prevalendo sempre immediatamente l'interesse economico. Guardate che ad esempio la Tunisia oramai è in mano ai fondamentalisti. La Tunisia è stata abbandonata dall'Occidente, no? Tant'è che hanno accettato adesso i finanziamenti del Fondo di Sviluppo Arabo, no? E sono completamente in queste mani, Ben Ali, e sta andando più o meno tutto così, con una formalità di rapporto positivo con l'Occidente, con una pratica all'interno diversa. Ecco, io credo che allora l'unica possibilità sia proprio questa, quella di un sostegno a delle presenze. E poi io prendo sul serio quando il Papa dice la strada è la preghiera. Io non la intendo come una strada che lui offre a quelli che sono pii e devoti e fedeli della sua religione. Io credo che sia la strada umana che possono praticare anche gli atei e i laici, se sono onesti con se stessi, perché se non altro per la categoria della possibilità, che è la suprema categoria della ragione, io credo che possa esserci un aiuto che non è la somma delle nostre forze fisiche, in questa guerra che io credo debba essere soprattutto una guerra perché si affermino gli uomini, la possibilità di esperienze umane nel mondo, sempre sapendo che saranno continuamente contraddette. Grazie.
Adesso, se ci sono domande, procediamo. Al volo.
Volevo ringraziare l'autore di questo libro. Personalmente io ho studiato per molti anni la cultura araba, ma devo dire la verità, ci sono due libri che voglio qui ricordare, che mi hanno aperto la testa, letteralmente. Ecco. Uno è senz'altro questo. E un altro è un libretto che è stato citato verso la fine, e non voglio che nessuno sobbalzi, perché e si tratta del libro di Gianni Baget Bozzo, Di fronte all'Islam. Perché questi libri mi hanno particolarmente aiutato, perché per le ragioni in gran parte che ha esposto Paolo Mieli, perché mi hanno fatto capire queste due cose. Una, che c'è una radicale differenza teologica in questo. Ha perfettamente ragione Farina, la questione cristica di Gesù Cristo è fondamentale, cioè il Dio che si è manifestato nella tradizione ebraica, giudaica e cristiana è un Dio che parla con l'uomo, è un Dio che si presenta all'uomo, è un Dio che si fa vedere e che offre all'uomo la possibilità di partecipare della sua vita. Questo è il problema della ontologia. Diversamente, l'Islam si presenta come religione in cui il volto di Dio è radicalmente vietato e quindi si manifesta esclusivamente come pura volontà. Questa è la prima cosa che volevo dire di cui sono debitore a Baget Bozzo. L'altra invece di cui sono debitore all'autore di questo libro è che cose che in realtà uno che ha praticato un pochino di storia musulmana le sapeva anche prima, ma non le sapeva perché non gliele hanno raccontate mettendole in fila, per questo è il problema, con un criterio, cioè che dovunque si sia insediato l'Islam da sé non se n'è mai andato, se n'è andato soltanto per l'iniziativa di popoli cristiani che si sono armati per respingerlo. Lo dico perché questa sembrerebbe una dichiarazione anche se difensiva, anche se legittimata appunto da ragioni di sarebbe una dichiarazione a sua volta di belligeranza, invece in verità non è così, perché vorrei fare una breve aggiunta al libro, che quando, l'esperienza per esempio dell'Islam siciliano, invito tutti ad andare a studiarselo, perché è particolarmente istruttivo, non solo l'Islam andaluso di cui si celebrano le i fasti, gli onori, ma è interessante quello siciliano perché fa capire che sistematicamente è stata trasformata non soltanto la forma delle colture, ma la forma delle città, la forma dell'organizzazione difensiva. Erano distribuiti castelli lungo tutte le coste proprio per respingere attacchi e facevano arrivare forza lavoro e anche mano d'opera, ma anche intellettuale, per continuamente rinvigorire e scacciare progressivamente la tradizione culturale cristiana, che poi in realtà era anche greco-romana precedente. E c'è stata soltanto la reazione normanna che ha potuto, che ha consentito, ecco, il ripristino e il ripristino della tradizione cristiana, ma contemporaneamente anche la salvaguardia del meglio.
C'è una domanda alla fine? Perché volevo fare spazio anche per gli altri.
Ha ragione, ma è che volevo manifestare semplicemente la mia soddisfazione. Grazie.
Buonasera. Si sente?
Sì, sì.
Sono estremamente arricchito da quello che ho ascoltato, ma mentre ascoltavo andavo indietro col pensiero e ricordo un dialogo fra Napolitano e Malagodi, mentre in Germania orientale la Russia montava un SS-20 alla settimana, quelli montati su rampe mobili, quindi certo, introvabili, tutto un movimento italiano diceva discutiamo. Io credo che le varie teorie che sono state espresse come ipotesi di azione possano essere prese in considerazione. Io ho 81 anni, sono nato quando è nato il fascismo, ho vissuto tutti questi anni e ho fatto l'ufficiale in guerra.
Bravo.
E anche nella resistenza.
Bravissimo.
Benissimo. Che si può discutere, ma non quando stai arretrando. Quando hai fermato l'onda che arriva, allora non devi pensare di sterminare il nemico, eccetera. Puoi iniziare una conversazione, una discussione. Lì si vede l'altezza dei tuoi ideali e quanto grande sei, quanto forte è il tuo animo. Ma finché sei in difensiva, discutere non fa altro che incoraggiare il nemico. Chiudo. Grazie e vi ringrazio molto.
Buonasera. Si diceva poco fa che il mondo cattolico quindi è chiamato a riscoprire la...
Più forse, più vicino al microfono.
Pronto, si sente?
Sì.
Dicevo che poco fa si accennava alla necessità che il mondo cattolico riscoprisse più velocemente, insomma, prima che sia troppo tardi, la propria identità, la salvaguardasse.
Si continua a non sentire. Parli dentro il microfono.
Si sente?
Sì, così sì.
Si accennava alla necessità del mondo cattolico di riscoprire la propria identità o comunque salvaguardarla. Mi sembra di capire però che attualmente in Italia la partita sia un po' complicata dalla presenza di un terzo incomodo, ovvero la presenza di un certo mondo laico, meglio laicista, che, al quale non, mi sembra di capire, non sembra vero di poter usare dell'opportunità data da una presenza sempre più massiccia di un elemento che può essere musulmano, quando anche di altre religioni, per ricacciare ancora di più nell'angolo.
Un secondo, una richiesta tecnica, se c'è un medico in sala, perché purtroppo c'è una persona che non sta bene.
Riprendo velocemente. la partita appunto è complicata, mi sembra, dalla presenza di un terzo incomodo che è un mondo laicista, che alludo ad esempio ai casi dei vari crocifissi nelle scuole eccetera, al quale non sembra vero, mi sembra, di poter usare della presenza di musulmani o di altre religioni per ancora più ricacciare nell'angolo il mondo cattolico. In questo senso, come allora, lo chiedo un po' a tutti e tre i relatori, come il mondo cattolico o cristiano in generale si può destreggiare?
Altri interventi?
Lascio.
Provo senza microfono, così la faccio.
Porca!
Si sente?
Che voce?
Benissimo. No, sempre su questa linea, io credo che non si possa chiedere più che tanto al Papa, comunque alle gerarchie che devono, anche se sono responsabili della fede, anche se sono responsabili di una parte diplomatica, per cui certe cose dette da pontefice suonerebbero dirompenti, ma che buona parte del compito tocchi ai laici dico cristiani. E allora chiedo ai relatori, non sarebbe il caso di lasciar perdere alcune querimonie da un lato, anche ipocrisie dall'altro, e proprio in nome di una ripresa di identità e una ripresa di dialogo che prevede due identità che si confrontano, per esempio lasciar perdere sulla storia che abbiamo uno stesso Dio? Io credo che il Dio di Abramo, che è quello degli ebrei e dei cristiani, non abbia nulla, è già stato detto, nulla a che vedere con Allah. Quindi cominciamo a dire che il loro Dio, questo non vuol dire che non è una questione di classifica, ma cominciamo a stabilire a noi cristiani che sono due dei, scusate, che sono un Dio diverso, piuttosto che altre cose di questo tipo. Dire per esempio che l'Islam considera, anche questo è stato detto, ma non si dice se non terra dell'Islam ciò che per una volta è stato islamico, e quindi noi facciamo magari l'errore, anche qualche buon prete lo fa, di dare delle chiese pensando, o di dare dei territori, dei terreni pensando intanto i 99 anni tornano indietro, vi dicendo, non mi dilungo, cioè, perché certo. I casi credo che i relatori li sappiano meglio di me, ma non è il caso che qualcuno, magari la stampa, anche quella non espressamente cattolica, cominci a fare questo discorso non per dare addosso agli altri, ma proprio per stabilire che anche noi abbiamo una faccia e che non la difendiamo oscurandola o semplicemente esaltando la faccia degli altri. Grazie.
Grazie. Là in fondo.
Buonasera. Sulla scorta di quanto è stato chiesto adesso rispetto alla questione dell'identità, a me sembra che da una parte se appunto dopo gli eventi dell'11 settembre comunque sia ritornato l'aspetto del conflitto tra cristianesimo e Islam, come vorrei chiedere all'autore del libro e ai relatori, come si concilia questo aspetto con proprio nella nostra cultura e nelle circostanze che stanno avvenendo in questi giorni, cioè nell'Europa e in quello che si vuole scrivere nella Costituzione, come si capisce questo arretramento dell'Europa nei confronti del cristianesimo in prima battuta, ma di tutte le religioni, laddove non si vuole scrivere nei preamboli della Costituzione europea del cristianesimo come elemento fondante della stessa, come si può pensare e concepire che questo arretramento possa aprire un dialogo un domani anche agli islamici? Soprattutto riguardo al fatto che si parla tanto dell'allargamento alla Turchia, non riesco a capire io personalmente come un domani qualcuno mi possa dire che in virtù di una carta d'identità con su scritto Unione Europea io sia uguale a un cittadino turco.
Buonasera, io volevo sollevare un altro problema. Per quanto riguarda il tema della ripresa della nostra identità cristiana, mi veniva in mente una cosa che aveva accennato il professor Farina, cioè che il cristianesimo, appunto, come religione, è stata fondata da un uomo, che per i cristiani è anche Dio, che è morto in croce. Cioè, il cristianesimo, tra virgolette, militante passa per il martirio. Cioè, secondo me, questo rapporto con l'Islam, il nostro recuperare la nostra identità, non passa anche proprio per la nostra capacità di riaffrontare un martirio, cioè nel senso, nelle zone di militanza, tra virgolette, nelle zone calde, non è un tema molto attuale, anche perché, questa è un'altra piccola cosa, io ho degli amici che sono dei sacerdoti africani, nigeriani, che mi hanno detto che è sconvolgente come i missionari, la testimonianza dei missionari nostri che vengono in Nigeria, gli apre un mondo cristiano bellissimo di testimonianza, e loro tra virgolette si convertono, si infervorano per il cristianesimo, arrivano in Italia, arrivano in Occidente e hanno una grossa delusione nel nostro modo di concepire il cristianesimo. Non è un'occasione questa, una sfida per tutti noi a un nuovo modo di testimoniare il cristianesimo? Ecco, secondo me questa può essere una questione importante. Grazie.
Grazie.
Senta, io volevo approfittare per chiedere, ha citato più volte Al-Qaeda, se gentilmente, penso che la conosca meglio, forse...
Voce, ah, ecco. Un po' di voce, sì.
Se potesse focalizzarne l'etimologia, mi risulta che sia un acronimo la termine Al-Qaeda, ecco.
Grazie. Sì. Ci sono altre domande?
Vorrei chiedere all'autore, la mia sensazione è quella che oggi come oggi, dal punto di vista della Chiesa e del Cattolicesimo, la situazione sia semplicemente tragica. Abbiamo una situazione di istituzioni come la Caritas, istituzioni come la Comunità di Sant'Egidio, tanto per non fare nomi, che non fanno altro che incoraggiare la venuta in Italia degli immigrati. Abbiamo una Comunità di Sant'Egidio che... addirittura stravolge la Sacra Scrittura esaltando la Torre di Babele, quando nella Bibbia è notorio che la Torre di Babele è proprio un esempio, prototipo di società ugualitaria ed omologata che non ha altro che un avvenire assolutamente stroncato dalla divinità. Abbiamo personaggi come il Cardinal Martini che difende una società multiculturale, multirazziale, che significa la negazione della nazione. Abbiamo personaggi come Tetta Manzi che addirittura ha esaltato l'islamico come il portatore della fede del mondo, all'interno del mondo italiano, no? Quindi ho la sensazione appunto che ci si trovi in una situazione assolutamente disastrosa. Vorrei da questo punto di vista sentire il parere dell'autore.
Grazie.
Storicizzando,
cioè, mi porta dritto alla scomunica. Cioè, comunque, giusto. Basta. Chi?
Ecco, niente. A me veniva in mente una frase di Bernadette Soubirous. Che è la grande santa di Lourdes, la veggente di Lourdes, che ha detto pochissime parole nella sua vita. Quando ci fu nel 1870 l'invasione dei prussiani in Francia, si sentì circondata, lei era portinaia, credo, di un convento,